presidenza del Consiglio dei Ministri.
Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva. I protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce dei tifosi. Conduce Michele Climaco.
Amici sportivi, ben ritrovati al consueto appuntamento del lunedì con Centrale Sport. Ci ritroviamo a parlare di quella che è stata la giornata penultima della stagione regolare del campionato di Serie D. Una giornata importante perché ha sancito la aritmetica conquista del terzo posto del Nardò, che battendo per 4-1 la Palmese ha distanziato di 4 punti la Fidelis Andria quarta, quindi l'Andria non potrà più raggiungere il Nardò al terzo posto e si è dunque definita anche una delle due gare delle semifinali playoff. Sarà appunto quella tra Nardò e Andria che si disputerà tra 15 giorni al Giovanni Paolo II. Resta da capire invece chi affronterà il Martina, perché Matera e Casarano si contendono l'ultimo posto utile, anche se c'è una ipotesi, ma ovviamente molto remota, solo un'ipotesi di scuola come suol dirsi in questi casi, che Nardò con una sconfitta del Martina in casa contro il Gallipoli possa arrivare secondo, ma mi sembra quasi fantascienza. Parleremo di tutto questo con Piero Antonacci, che è tornato a trovarci in studio.
Buonasera Michele, buonasera a tutti voi.
Purtroppo non è con noi stasera Fernando Pero per impegni, insomma, che gli hanno impedito di essere presente qui nei nostri studi. Naturalmente lo salutiamo se è all'ascolto della nostra trasmissione. Allora Piero, dicevamo di questa giornata, di questi primi verdetti, di un Nardò che è riuscito a vincere la quarta partita consecutiva, non è da poco, no? In questo finale di campionato era successo già un'altra volta nel corso di questo campionato e Nardò vincesse per 4 volte di seguito, e guarda caso proprio in occasione delle 4 partite che ha vinto in questa circostanza. Quindi una serie positiva, una serie vincente, lo ricordiamo, iniziata dopo la sconfitta con il Manfredonia. Da lì queste 3 vittorie casalinghe, quella in trasferta contro la Jebison, insomma un Nardò che sembra in gran salute in questo finale di campionato, e forse diciamo qualche rimpianto, no? Nasce spontaneo qualche rimpianto per quello che è stato l'epilogo del campionato.
Michele, quello che purtroppo è successo ormai è acqua passata, non possiamo tornare indietro. Però come dicevi giustamente tu, il Nardò in queste ultime 4 partite sta facendo realmente vedere di che passo è fatto, e finalmente diremmo, anche perché Costantino credo che abbia trovato il tecnico del Nardò, abbia trovato un po' anche i giusti meccanismi, la quadra come si dice in gergo, no? Cercando anche di collocare i giusti tasselli, soprattutto secondo me dal centrocampo in su, e infatti la squadra è cresciuta notevolmente anche in termini di realizzazioni, no? Sappiamo benissimo che la pecca principale di mister Ragno era proprio quella di subire sicuramente poco, ma anche e soprattutto di essere poco incisivo, no? In fase di realizzazioni, di propensione al gioco d'attacco, e i numeri poi chiaramente lo testimoniano. Se andiamo a guardare un attimino quelli che sono i dati, vediamo sicuramente quello più importante delle realizzazioni: Nardò nelle ultime gare ha fatto diversi gol, 5-0 con il Fasano, poi il 3-0 con il
con l'Angri.
L'Angri, sì, l'1-0 con Rotonda, e non ultimo questo 4-1 contro la Palmese.
E anche il 3-0 con la Gelbison.
E il 3-0 anche con la Gelbison, quindi sono tutti numeri importanti. È vero sì che sono squadre che chiaramente non sono nei vertici della classifica, però è pur vero che, insomma, ripeto, rispetto all'andata si sta realizzando molto di più, gioco più fluido. Ieri poi non dimentichiamo che Nardò dal 20° del primo tempo ha giocato in 10 uomini.
Sì.
E quindi contro anche una formazione ben messa in campo, la Palmese, che aveva nel girone di ritorno solo fatto meno punti rispetto all'Altamura in testa alla classifica. Quindi ricollegandoci al discorso del campionato del Nardò, io credo che e ribadisco, il Nardò possa avere tutte le carte in regola, visto insomma questo crescendo che c'è in questo periodo, per poter ripetere quello che è stato fatto lo scorso anno.
Eh sì, naturalmente occorre dire che poi la graduatoria che uscirà fuori al termine della fase dei playoff è una graduatoria che in questo momento si può soltanto ipotizzare, no? Perché su qualche sito qualcuno si è divertito a stilare una sorta di punteggio, no? Parziale, perché ricordiamo si tiene conto della media punti, praticamente si dividono i punti conquistati nel corso del campionato per le giornate di campionato stesse, no?
Mi sembra ancora tutto un po' prematuro, anche perché manca una gara alla fine del campionato, e poi anche in termini di chance di ripescaggio bisogna vedere anche le gare di playoff che cosa daranno a livello di verdetto, no? Quindi ancora un po' prematuro per parlare di ciò, si parlava di 1,91 come coefficiente,
sempre che Nardò vinca domenica prossima, dovrebbe però vincere
Nardò dovrebbe, a mio avviso, domenica vincere, vince anche con diversi reti di scarto per poter aumentare quella media.
Okay, perché anche i gol rientrano,
e anche in quel modo insinuare addirittura il secondo posto del Martina, perché se facciamo l'ipotesi che il Martina dovesse perdere domenica, e ci può stare che se non sbaglio gioca contro il Gallipoli, che invece si deve salvare, mettiamo che il Martina, facciamo l'ipotesi che dovesse perdere,
infatti è un'ipotesi,
il Nardò vincendo, se non ricordo male, si fa 4 gol,
ma forse
potrebbe, per la differenza reti, insinuare anche il secondo posto.
No, a questo punto ho fatto un po' di conti. Al momento il Martina, partiamo dal presupposto che Nardò e Martina hanno pareggiato le due gare negli scontri diretti, entrambe per 1-1, quindi il primo criterio che si utilizzerebbe sarebbe quello degli scontri diretti, ma le due squadre sarebbero pari, quindi per regola generale si dovrebbe andare alla differenza reti.
Scusami Michele, 3 gol sono, Nardò deve fare 3 gol e Martina non segnare nessuna. Se guardi la differenza tra fatti e subiti, il Martina ha 50 subiti 22, il Nardò 50 subiti 24. Quindi Nardò, per poter
vincere,
almeno 3 gol di scarto.
Però naturalmente per raggiungere il Martina dovrebbe perdere, quindi
certo,
quella
l'ho messa come premessa.
No, nel senso che se il Martina perde, il più 2 di differenza reti che ha in questo momento sul Nardò già diventerebbe più 1. Automaticamente la vittoria del Nardò farebbe sì che la differenza reti si equiparasse. A quel punto entrerebbe in gioco addirittura un terzo criterio da tenere in conto in questi casi, che sarebbero i gol segnati. Se il Martina dovesse perdere senza segnare gol, rimarrebbe a 50 gol segnati. Il Nardò, vincendo, inevitabilmente andrebbe a 51 gol segnati, e quindi in caso di sconfitta del Martina per 1-0 e di vittoria del Nardò per 1-0, il Nardò sarebbe secondo per maggior numero di gol segnati. Però, ma naturalmente stiamo parlando di ipotesi quasi fantascientifiche, no? Però se il Martina dovesse perdere segnando per esempio 2 gol, dovesse perdere per 3-2 e il Nardò dovesse vincere soltanto per 1-0, in quel caso il Martina avrebbe più gol rispetto al Nardò, e quindi il Nardò, per essere sicuro del secondo posto in caso di sconfitta del Martina, dovrebbe vincere con 2 gol di scarto, perché a quel punto
infatti ho detto 3 gol perché staremmo al sicuro.
Questo
poi,
insomma, è una curiosità, giusto? Una curiosità di numeri, statistica, ma mi sembra davvero improbabile.
Forse il conforto ci viene da quel quarto posto che l'Andrea ormai ha consolidato, mentre noi siamo a più 4 punti dall'Andrea, quindi ripeto, noi abbiamo consolidato il terzo posto, Michele, quindi
sì,
quella è una cosa molto importante, perché io l'Andrea la temevo come nelle ultime gare, come se potesse a noi creare qualche problema per il terzo posto. Invece un po' si è sgonfiata, ecco, nelle ultime gare.
In effetti ha perso per due volte, ha perso le ultime due trasferte.
Noi invece l'abbiamo vinta, e quindi questo ha fatto sì che...
Bisogna anche aggiungere che la Fidelis Andria comunque non potrebbe usufruire di un ripescaggio, perché ne ha già usufruito, certo, mi pare nella stagione 20-21.
Sì, tre anni fa. Sì.
Quindi la regola è che per 5 anni poi non si possa usufruire del ripescaggio, un po' la situazione in cui si trovava la Cavese lo scorso anno.
Piuttosto quello che fa specie è il fatto che il Casalano stia arrancando notevolmente, e che addirittura, se non ricordo male, era a 7 punti il Matera, e ora l'ha agganciato a 52 punti.
In effetti, quando c'è stato quel cambio in panchina tra Panarelli e De Sanso, io non riuscivo a spiegarmi il motivo, però a questo punto c'è da dire che effettivamente è stata una mossa
azzeccata
che sono riusciti a vedere anche lontano, considerando che avevano questi scontri diretti, che sfruttandoli, addirittura se ieri il Martina non avesse pareggiato negli ultimi minuti, il Matera in questo momento sarebbe quasi sicura, no, della partecipazione ai playoff.
E a Matera c'era qualche malumore nei confronti dell'ex mister, ex Tarantino Panarelli, proprio per la qualità del gioco che impostava ed esprimeva poi la squadra, perché comunque i numeri, i giocatori ce li ha, c'è poco da fare.
Sì, torniamo, abbiamo un po' divagato con questi numeri, ma naturalmente quando si arriva in prossimità della fine del campionato c'è grande curiosità per sapere, no? Diciamo, il discorso promozione è stato già definito domenica scorsa, però restano in ballo le posizioni dei playoff. Anche il discorso playout è molto interessante, perché addirittura ci potrebbe essere il caso in cui non si disputino proprio i playout
per, no? I 7 punti di più, sì.
Se il Gallipoli dovesse per esempio perdere a Martina, se Barletta e Bitonto non dovessero vincere, si creerebbe, in caso di vittoria dell'Angri, che peraltro giocherà con il Barletta in casa, no? Si creerebbero situazioni tali che retrocederebbero direttamente in eccellenza Gallipoli, Barletta, Bitonto e Santa Maria Cilento. Però diciamo il Gallipoli rispetto a Barletta e Bitonto, avendo 2 punti in più, ha più chance di ottenere questa, di giocarsi quest'ultima carta dei playout, a quel punto probabilmente proprio contro l'Angri. Abbiamo fatto queste divagazioni, torniamo alla partita di ieri, una partita, Piero, che a leggere il risultato finale 4-1 sembrerebbe stata una tranquilla passeggiata, invece non è stato così, no?
Perché il primo tempo è stato molto equilibrato, anzi la Palmese ha avuto anche un paio di occasioni per poter pervenire al vantaggio. Poi la svolta che c'è stata è stata sicuramente l'espulsione di Addae, come dicevamo prima, al metà primo tempo, forse un po' troppo, Michele, secondo me un po' troppo eccessiva l'espulsione, anche in considerazione del fatto che comunque il piede non era alto, ma comunque sì, era un contrasto di gioco a centrocampo, sì, non cattivo, era solamente che è entrato forse un po' scomposto e l'arbitro ha visto questo.
Sì, diciamo tecnicamente possiamo parlare di una sorta di entrata a forbice, perché inizialmente noi pensavamo,
lui ce l'ha queste un po' caratteristiche,
avevamo pensato bene, al classico intervento con il piede a martello sulla caviglia dell'avversario, invece lui colpisce la caviglia avversario con il piede che sta a terra scivolando nel tentativo, no? E invece il piede alto, col piede alto che era poi il destro, non colpisce l'avversario, però lo travolge,
sì, no? Quasi con la tibia, no? È andato quasi con la tibia a fare questo tackle, questo intervento, però da un giocatore come lui, insomma, certe cose bisogna stare attenti, insomma, non si possono concepire, anche perché poteva con quell'intervento creare molti disagi alla squadra e pregiudicare un po' tutto. E sinceramente io, appena l'hanno espulso, un po' mi sono preoccupato. Poi invece la squadra ha chiuso il primo tempo a reti inviolate, nonostante la Palmese abbia avuto un buon predominio, mentre nel secondo tempo la musica ha cambiato dopo il rigore che è stato concesso a Nardò, che poi è stato trasformato puntualmente da Danna, in quel caso anche ammonito, no? ammonito il difensore.
Sì, no? Sì, diciamo a fine partita, poi lo sentiremo il tecnico in seconda, perché Grimaldi era squalificato, ha avuto da ridire su alcune decisioni arbitrali, poi approfondiremo questo discorso, però mi limito a dire che sul calcio di rigore non ho visto il giocatore della Palmese protestare come se avesse subito un'ingiustizia. Loro hanno parlato di un braccio attaccato al corpo, ma
forse lì in quel caso ha cercato, secondo me, un po' di, come dire, ammortizzare, un po' di compensare quello che aveva fatto con l'espulsione di Addae, ammonendo il difensore, quindi poi spendendo, mi pare, Aquino, no? Forse Aquino.
Sì, sì. Su Aquino c'è da dire che poi in effetti ha subito una palese ingiustizia, perché il fallo che porta all'espulsione di Aquino è su Dammacco, è commesso da Fiele, dal terzino, dal numero
32.
Forse
lui, l'allenatore in seconda, si riferiva proprio a quell'episodio, però sul rigore mi è sembrato solare, insomma, l'ha parata con la mano e così in aria, chiaramente l'arbitro ha dato il rigore. Poi da lì in poi è nato tutto altro incontro, perché comunque la Palmese ormai salva da qualche giornata, chiaramente giocava in maniera tranquilla, spensierata. Nardone ha approfittato, perché poi le ultime gare del Nardone sono state proprio caratterizzate da questo gioco di rimessa che è sempre letale, con il gol intanto di De Giorgi, che ha portato il Nardò sul 2-0 con quel tiro bomba dai 30 metri, e poi all'incrocio dei pali, e poi il gol di Gennari sul calcio d'angolo di testa, l'ennesimo gol, mi pare il sesto,
il quinto,
e poi il gol di Dammacco, che è chiaramente un'azione completamente di rimessa in contropiede, che ha da solo, insomma, spiazzato il portiere di fronte a lui, l'ha messo all'angolino.
Sì, da segnalare come anche in occasione del primo gol l'assist che viene servito a Ceccarini, che poi tira sull'avversario, che colpisce con le mani, è servito da Ciraci, che un po' a sorpresa, no, era rimasto in panchina perché gli era stato preferito Rossi. Una decisione un po', diciamo, strana.
E magari Costantino ha visto così, cercando il primo tempo. Poi comunque le strategie tecnico-tattiche sono state un po' così sovvertite, anche un po', come dire, spagliate, no? Dall'espulsione di Addae, no? Quindi è chiaro che poi doveva un attimo capire meglio come distribuire gli uomini in campo, e poi nel secondo tempo, se non ricordo male, è stato inserito Ciraci, no?
Sì, è entrato praticamente dopo poco più di un minuto dall'inizio della ripresa. Anche qui sono rimasto sorpreso perché la sostituzione non sia stata effettuata nel corso dell'intervallo.
E meno male che Costantino vede le sostituzioni molto molto prima del suo predecessore, perché non saremmo qui ancora ad aspettare la sostituzione. Questo è anche uno, no, dei problemi, se vogliamo chiamarli problemi, diciamo, ma delle caratteristiche del vecchio trainer, no? Quello di aspettare veramente tanto prima di sostituire qualcuno, però così, giusto per inciso.
Sì, sì, naturalmente. Dicevamo quindi di questa situazione. Forse c'è da dire che, siccome inizialmente il Nardò non riusciva a rendersi pericoloso e poi si esponeva a queste ripartenze della Palmese, no? Che aveva poi questi giocatori rapidi, questo bel fraseggio,
il destro Volpe, sì, gamba.
Forse paradossalmente l'espulsione di Addae ha consentito al Nardò di ritirare un po' indietro il suo baricentro,
si è più, no? Compattato, no?
Di compattarsi e poi aspettare l'occasione giusta, che è giunta proprio in quell'occasione, dicevamo,
per rigore di Cidan, sì.
Anche se bisogna pure sottolineare che Nardò aveva rischiato grosso proprio in apertura di ripresa su quel lancio, pallonetto, mi pare, di Galdian per Silvestro, in quel caso proprio la difesa se lo è completamente dimenticato, perché c'è stata quella percussione.
C'è da dire che poi sul gol della bandiera della Palmese forse c'era un fuorigioco, perché lui rientrava, il giocatore di colore, Conè, se non sbaglio,
sì, Conè.
Rientrava, forse c'era, certo, in queste categorie non c'è un VAR, quindi non possiamo giudicare, però un poco male, perché comunque il Nardò veramente ha sfoderato un'ottima prestazione, ripeto, a cospetto di una squadra che era seconda dal punto di vista dei punti nel giorno di ritorno solo ad Altamura.
Sì, infatti proprio lunedì scorso avevamo ricordato che la Palmese aveva fatto un bel po' di punti nel corso del girone di ritorno, mi pare 30, 28 punti, perché aveva chiuso l'andata a 12. Ah no, ne ha fatti 30 nel girone di ritorno, perché adesso ne ha 42. Quindi 12 all'andata, 30 al ritorno. Il Nardò fino a ieri ne aveva conquistati 26, quindi nonostante la vittoria di ieri, la Palmese ha fatto un punto in più rispetto
alla sconfitta di ieri.
Nonostante la sconfitta di ieri, comunque ha ancora un punto in più rispetto a Nardò, ovviamente riferito al girone di ritorno. E direi a questo punto di ascoltare quelle che sono state le dichiarazioni di mister Costantino nel dopo partita.
È complicatissimo, anche perché rimanere dal 22esimo, 25esimo, ricordo, in 10, con questo caldo contro un'ottima squadra, è una partita che venirne a capo in quel momento sembrava molto difficile e complicato. In effetti lo è stato, però la pazienza, la voglia, la concentrazione e, come detto, l'anima di questa squadra ha vinto la partita. Non c'è niente da fare. L'aspetto tecnico, tattico, sono tutte storie secondo me secondarie. Ha vinto l'anima della squadra, hai detto tu la parola giusta. Ma no, il fatto di esprimersi no, perché comunque loro andavano tutti sotto la linea della palla, quindi avevamo pochi spazi. Paradossalmente, col fatto di avere l'uomo in più, il nostro avversario, forse un pochettino volendo vincere la partita, si è un po' aperto e quindi è venuto fuori, insomma, quello che sappiamo fare bene. Però ritengo che, insomma, era meglio giocare in 11, poi col senno di poi, per come è andata la partita, perché nel calcio conta come finisce. Però per noi Bright era ed è un giocatore fondamentale. Sì, certo, prova di concentrazione, prova di equilibrio, la voglia di vincere, la pazienza, tutti questi sono degli aspetti che va dato merito ai giocatori, ecco, soltanto a loro. Davvero stanno dando dimostrazione di voler arrivare fino alla fine. Io sono davvero contento di allenare questo gruppo, sicuramente crea tante occasioni, ma noi di fronte a questi risultati non ci specchiamo, non giochiamo per i numeri. Non giochiamo per vincere 3-0, per vincere 4-0, noi giochiamo per vincere la partita. Però poi, quando vengono fuori questi numeri, sei contento. Però domenica scorsa ero contento uguale, la stessa cosa, non cambia niente, l'importante è l'obiettivo. Adesso manca una gara e dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo, ma con questa concentrazione, e poi prepararci per quello che sarà gli spareggi nazionali. È impossibile rispondere a questa domanda, posso soltanto dire che sono contento e felice e mi trovo bene a Nardò, però adesso sarebbe un errore importante spendere delle energie mentali per poter pensare ad altro. Sicuramente si è creata un'alchimia importante, non lo nego, però credo che la prossima gara possa essere utile ed importante, darci la possibilità di aumentare questa media punti e di poter puntare a vincere la semifinale. Questo è quello che dobbiamo pensare, altrimenti si perdono delle energie mentali e io sinceramente non le voglio perdere, perché vorrei cercare insieme ai ragazzi di fare il massimo per questa società e per questa città. Sì, stiamo bene, questo è innegabile che stiamo bene, è evidente, lo vediamo, però nel calcio non bisogna mai dare nulla per scontato, quindi adesso ci godiamo questa vittoria, davvero una vittoria soffertissima, ma soffertissima, perché in 10 si è corso come se fossimo in 11, e credo che questa squadra abbia mostrato anche delle qualità non soltanto tecniche, delle qualità fisiche. È una squadra allenata anche molto bene dal punto di vista fisico, e si è visto in campo oggi, perché l'uomo in meno non si è visto, perché abbiamo corso come se fossimo in 11.
Ecco, siamo rientrati in studio, vari temi toccati nel corso delle interviste, l'ultimo proprio quello relativo alla condizione fisica. È sembrata una squadra in salute anche sotto questo punto di vista, perché appunto, come diceva Costantino, non si è notata, no? Poi in definitiva questa inferiorità numerica, perché c'è stato questo spirito di sacrificio e soprattutto questa capacità di correre tanto
sì, Michele, ma l'ho detto anticipando un po' i discorsi pure prima, il Nardò sta finendo questo campionato della regular season in crescendo, quindi fa sperare bene anche per gli eventuali spareggi, no? Almeno uno è sicuro che lo faremo, no? Quello chiaramente contro, sicuramente contro l'Andria,
contro,
no?
L'Andria, diciamo al 99,9%.
E quindi, ripeto, la condizione fisica della squadra, come stai dicendo tu, fa ben sperare per queste due o tre partite che ci saranno.
Ecco, un altro tema che è stato toccato, qualcuno ha sollecitato Costantino, no, circa una sua eventuale riconferma sulla panchina del Nardò nel prossimo anno, e sappiamo, abbiamo imparato a conoscere Costantino, un allenatore, no, una persona molto misurata, molto cauta nel modo di esprimersi. Naturalmente ha detto è inutile in questo momento fare discorsi di questo genere, però c'è da dire che bisogna riconoscergli che ha avuto questa capacità di entrare subito in sintonia con la squadra, perché comunque le prestazioni erano state positive anche in quel trittico che aveva fruttato soltanto un
sì,
punto,
lui,
no?
Lo rimarca sempre, purtroppo i risultati non gli hanno arriso in quelle tre partite che lui fece all'inizio della sua gestione, però le prestazioni furono sempre ottime, buone, insomma, a cospetto poi tutte di squadre, insomma, forti,
poi,
no?
Questa sfortuna di arrivare sulla panchina del Nardò e affrontare subito forse le prime tre, a parte l'Andria, le altre squadre più forti del campionato, insomma. Da dire anche che pur modificando il sistema di gioco, no, è passato, appena arrivò con l'Altamura, passò dal 3-5-2 al 4-3-1-2, perché ha anche tentato di provare il 4-3-3, ma ho l'impressione che abbia accantonato, perché
sempre quello più o meno
bisognerebbe avere un attaccante
4-3-1-2.
Per fare il 4-3-3 bisognerebbe avere un attaccante, una vera prima punta, che Nardò non ha,
e quindi due mezze punte sulle fasce, no?
E quindi diciamo la novità principale della sua gestione tecnica è questo utilizzo di Ceccarini da trequartista quando gioca a DAE, perché quando non gioca a DAE è gentile. A giocare dietro le punte.
Però c'è stato anche l'infortunio di D'Ambros e di Ferrera, che un po' forse gli ha scombinato anche quel discorso, perché non avendo delle punte vere di riferimento, quella, chiamiamola, quell'esperimento non poteva, come giustamente dicevi tu, per caratteristiche proprio dei giocatori, tecniche e fisiche, non poteva essere proprio provato, no? Quindi l'ha accantonato, e poi secondo me ha fatto bene, perché la squadra è molto equilibrata, come ho detto tu ieri, si raccoglie molto bene, tutti rientrano, tanti che la Palmese, insomma, sì, qualche occasione l'ha avuta, però non più di tanto. Il Nardò invece è molto incisivo sulle ripartenze, quindi è quello che è un po' il leitmotiv del credo di Costantino, ecco, che sta portando chiaramente.
Sì, diciamo avanti. Anche poi per le caratteristiche della squadra che si è ritrovata tra le mani, che appunto a questi giocatori che si esprimono meglio quando hanno questi ampi spazi.
Piuttosto stavi accennando al discorso del prossimo anno, è chiaro che se farà bene Costantino, secondo me dovrà essere riconfermato, poi è chiaro, aspetterà la società queste valutazioni, ma se non erro l'accordo con Costantino proprio prevede questo, che se dovesse avere un esito positivo questa stagione, lui sarà riconfermato.
Diciamo un accordo verbale, no, sulla parola, perché non, il contratto comunque ufficialmente poi si concluderà il 30 giugno. Poi naturalmente questi sono discorsi che in questo momento è prematuro fare, perché poi bisognerà vedere quale sarà il budget,
quale categoria giocheremo.
Vabbè, diciamo al momento l'ipotesi ripesca, per tornare all'ipotesi delle graduatorie dei play-out, ho notato un aspetto che potrebbe diciamo ritorcersi contro queste aspirazioni di ripescaggio del Nardò, il fatto che le tre squadre, tre delle quattro squadre del girone I che faranno i playoff, vale a dire Siracusa, Vibonese e Regina, hanno in questo momento un coefficiente superiore a quello del Nardò. Quindi ciò significa che se anche la quarta del girone I, se le cose dovessero restare così, se anche la quarta del girone I, che mi pare in questo momento sia la Regina, dovesse vincere i playoff di quel girone, comunque la Regina starebbe davanti al Nardò nella graduatoria dei ripescaggi.
Secondo me è molto prematuro tutto ciò, Michele. Sì. Dai, perché sì, c'è ancora un'altra partita e poi bisogna vedere gli spareggi, perché se il Nardò perde lo spareggio il primo, almeno con l'Andria, di queste chiacchiere
è chiaro,
non ne facciamo nulla, no?
Naturalmente sono curiosi,
bisogna vedere quanti posti dalla Serie C vengono lasciati a disposizione, bisogna vedere anche la Next Generation come funzionerà,
sembra
il Milan,
sì,
no?
Sembra che
il Milan. Oye, bisogna capire fino poi, secondo me, alla telenovela agostana, quello che succederà, no? Perché ogni anno è sempre così,
sì,
siamo sempre sul filo della soglia.
Diciamo un punto fermo potrebbe essere questo, che perché una squadra di Serie D, indipendentemente da chi sia, venga ripescata, ci dovrebbero essere tre squadre escluse dai campionati professionistici, no? Perché l'anno scorso diciamo l'alternanza era Under 23 Serie D e Serie C, mentre quest'anno sarà Under 23 Serie C, Serie D, quindi la prima in graduatoria dei playoff di Serie D verrà ripescata soltanto alla terza squadra professionistica che non si iscrive. Però lì sappiamo che poi entrano in gioco anche altri fattori, tipo che se una squadra si iscrive e non viene, e l'iscrizione viene rigettata, allora la squadra di Serie D concorre a questo possibile ripescaggio. Nell'ipotesi invece in cui, come è successo l'anno scorso, ci fu una squadra, il Pordenone non si iscrisse proprio, e in quel caso invece fu il Pordenone fu sostituito da una squadra che era retrocessa dalla Serie C, e quindi per la sostituzione del Pordenone non si attingeva alle graduatorie
dell'alternanza, dalle retrocesse e quelle che invece hanno vinto i playoff.
Eh sì, qui naturalmente sono discorsi che facciamo solo per sollecitare la curiosità dei nostri radioascoltatori.
Ancora è molto presto.
Sì, ma ampiamente. No, tornando invece a Costantino, mi pare che con il recupero di D'Ambros, mi pare di capire che lui abbia come sua ideale coppia d'attacco quella composta da Anna e D'Ambros, no? Perché con D'Ambros che è tornato, diciamo,
anche Ragno aveva quell'idea, no?
Sì,
però da macco i piedi buoni ce li ha,
no? Ma poi torniamo sempre
si
a quel discorso,
lo si è visto e lo si vede. Ieri praticamente il gol, comunque magari fosse stato qualcun altro, non avrebbe centrato l'angolino, perché comunque da macco, al di là del gol, è uno che con il pallone ci sa fare, anche diversi assist sono stati forniti da lui, quindi certo non mi sembra un giocatore da 90 minuti, quello no, per caratteristiche anche fisiche lui è un po' così altalenante nelle sue prestazioni, nella sua voglia, però non si discute tecnicamente, tant'è che lo scorso anno a Brindisi ha fatto un ottimo campionato.
Sì, quest'anno abbiamo spesso parlato, lo abbiamo fatto anche qualche minuto fa, della prima punta che il Nardò non ha in organico, no? Però guardando le altre squadre, ci sono squadre dove la prima punta si è rivelata fondamentale, cioè un attaccante con quelle caratteristiche, tipo Palermo, no? Del Martina, che non so se diciamo ha segnato 14 reti, quindi è comunque al quarto posto nella classifica dei cannonieri. Però se guardiamo alla prima punta del Casarano, Rajkovic, che peraltro ha pure rescisso, non ha dato un contributo così importante, quindi non sempre,
ma lì
diciamo,
la concorrenza,
almeno a livello di,
sì, certo,
gol fatti,
la concorrenza era anche abbastanza guarita, no? Se guardiamo la batteria che ha il Casarano, insomma, metti le mani nei capelli per quello che c'è davanti, cioè Corvino, Rajkovic, Jonai, Citro, no?
Perez.
Ora hanno preso anche quel riscoperto, quella ragazza di colore, Olivia, che ha più o meno le caratteristiche della prima punta, che ora sta giocando sempre, proprio perché sono nate dei contrasti con l'allenatore, la terza tra lui e Rajkovic, che l'anno scorso ci fece un gol. E che quest'estate si paventava l'ipotesi dovesse venire a Nardò. Poi, per la testardaggine di qualcuno che non lo voleva, Rajkovic non ha mai più firmato quel Nardò. E forse, ma non c'è chiaramente la prova contraria, per carità, perché bisogna dire pure questo, e forse quella è stata un po' la chiave di volta di questa squadra, quella di non avere una prima punta forte fisicamente, in modo tale da far cambiare anche nel corso della gara un po' la fisionomia tecnico-tattica della squadra stessa, no?
Sì, Michele. Sì, naturalmente poi bisogna avere la controprova sul campo, no?
Certo, non abbiamo la prova.
Questo non, però sono discorsi che abbiamo fatto tante volte nel corso di questa stagione. C'è però da dire quell'idea di distribuire i gol tra più giocatori, tutto sommato poi ha funzionato, no? Perché abbiamo Danna che ha fatto 9 reti. Probabilmente sono mancati i gol di D'Ambros e Ferreira, perché D'Ambros 5, siamo alla metà rispetto allo scorso anno, il campionato di Ferreira.
Infortuni, Michele, quest'anno.
Tanti infortuni per Ferreira, che purtroppo.
I 4 attaccanti a turno hanno avuto sempre infortuni. Se tu guardi tutta la stagione, prima D'Ammacco, poi Danna, poi D'Ambros, poi Ferreira, che è stato convalescente per parecchio tempo. Praticamente gli infortuni sono stati proprio caratterizzanti di questa. Come dire, di queste prestazioni degli attaccanti, e su un campionato incidono pure quelli, purtroppo, Michele, no? Sappiamo benissimo, ci sono dei campionati dove gli attaccanti, tra virgolette, vengono definiti quasi dei brocchi, poi invece campionato successivo fanno 30 gol, no?
O viceversa,
Croce,
per esempio
38-39 anni, Croce ha segnato sempre. Ma quest'anno, voglio dire, Croce è stato sempre importante, incisivo, no?
15 reti quest'anno.
Ieri ha fatto 2 gol, e nonostante l'età, nonostante sia stato uno che non ha fatto mai tantissimi gol, no? Perché io mi ricordo addirittura i tempi del Monopoli, del Taranto, quindi. Però sono delle annate che a volte gira tutto bene, senza infortuni, senza problemi. Invece quest'anno purtroppo noi con questi 4 fortissimi attaccanti abbiamo avuto dei problemi.
Ricordiamo anche i 6 gol di D'Ammacco, che diciamo non sono tanti, ma non sono neanche pochi,
anche
no?
Perché non è prima punta nemmeno Gaetano,
sì. Per completare poi sono quei gol dei non attaccanti, comunque sono 5 arrivati
di Gennaro, 5 di Giorgi, 6 mi pare,
4 di Giorgi,
4
sì, anche Gentile mi pare 3 o 4, insomma.
Guadalupi
addirittura 7 forse,
sì, c'è Carini, ha fatto più di qualcuno. Sì, certo.
Per quanto riguarda invece la classifica generale dei cannonieri, da ieri con la doppietta si è issato al vertice il gravinese da Silva, un attaccante strano anche come caratteristiche fisiche, no?
Sembra più un giocatore di basket,
però ha segnato 17 reti. E poi subito dopo troviamo Croce, che menzionavi, e lo Iodice, che invece non è la classica prima punta, però è il giocatore di fantasia che segna tanto.
Ieri ha segnato pure, no?
Sì, sul calcio di rigore. E poi troviamo Palermo, che è stata la sorpresa, no? Perché è sconosciuto, è arrivato da un campionato di eccellenza, forse
era conosciuto solamente per il fatto che ha il padre che ha giocato in Serie A, no?
Sì,
Martin,
sì,
Palermo, famoso, lui è Ridwan, sì.
Il famoso Martin Palermo. E poi un'altra vecchia conoscenza, Santoro, anche se forse Santoro non è proprio una prima punta, no? Gioca.
Santoro negli ultimi 2-3 campionati è andato un po' scemando le sue potenzialità, le sue prestazioni, sì. Ma lui si è anche stabilito lì a Gravina perché ha affetti familiari, voglio dire, quindi bisogna capire, ecco, cosa gira all'interno magari di un giocatore. Poi bisogna considerare pure Gravina, quest'anno pure ha arrancato, e quindi bisogna anche capire che alle spalle deve avere anche una squadra forte. Lo scorso anno giocava col Brindisi, sì, e ha vinto il campionato, no? Ha dato il suo contributo.
Eh sì, Allora, per chiudere il discorso su Nardò Palmese, ascoltiamo anche le dichiarazioni rilasciate nel post partita dal tecnico in seconda, perché dicevamo Grimaldi era squalificato, mister Gagliano, vediamo come ha letto, come ha analizzato i 90 minuti della partita di ieri tra Nardò e Palmese.
Detto anche al presidente, era una buona Palmese nel primo tempo, è sembrata a mettere in difficoltà il Nardò, poi anche un episodio chiave a vostro favore nel secondo tempo, la partita è completamente cambiata, cosa pensa di altro?
E niente, è accaduto che gli episodi ci hanno condannato, il Nardò è stato bravo a sfruttarli, poi sapevamo che loro a campo aperto sono molto bravi nelle ripartenze, abbiamo subito, diciamo, anche tra virgolette delle ingiustizie che non meritavamo, cioè non c'erano, anche il rigore stesso, ho parlato con il ragazzo, mi ha detto che aveva attaccato il braccio al corpo, quindi secondo lui non era rigore, ma in effetti anch'io l'ho visto da lontano e quindi questi episodi ci hanno condannato, però non si può rimproverare niente alla squadra perché ha dato tutto, non solo oggi ma da quando è arrivato il mister. Oltre ad aver dato delle idee, ha dato delle linee guida che poi in campo si sono viste come ci siamo salvati.
Forse l'unico appunto che si può muovere alla Palmese è che nel primo tempo, quando insomma aveva in mano le redini della gara, non sia poi riuscita a rendersi molto pericolosa, a parte quelle due conclusioni a fine primo tempo.
Secondo me, se noi avessimo fatto adesso con i secondi mai si possono dire tante cose, però se avessimo fatto gol, secondo me loro dovevano andare a pareggiare la partita e magari gli spazi si aprivano, però siamo stati bravi anche a muovere la palla da una parte all'altra e abbiamo avuto un paio di occasioni dove non siamo stati bravi, ripeto, a buttarla dentro, però tutto sommato, ripeto, alla squadra non si può rimproverare nulla.
I quattro gol subiti in secondo tempo, c'è stato anche un calo di tensione, non so, dato anche l'obiettivo salvezza era già stato raggiunto.
Ma non credo sia stato un calo di tensione, e poi perché volevamo riprendere la partita e magari, ripeto, loro a campo aperto sono molto bravi nelle ripartenze perché hanno giocatori di qualità e con gamba, e quindi abbiamo preso il secondo e il terzo gol che magari si poteva evitare con più o meno foga per andare a fare il pareggio. Però, ripeto, noi ce la siamo giocata a viso aperto come tutte le altre partite.
Grazie. Allora, queste erano le dichiarazioni del tecnico in seconda della Palmese. Ha fatto riferimento anche noi, Piero, prima abbiamo un po' cercato di ricostruire alcuni degli episodi contestati dalla Palmese circa la direzione arbitrale. C'è anche da dire di quel gol che non si può dire annullato, perché l'arbitro ha fischiato prima ancora che il calciatore Volpe si girasse e mettesse il pallone in rete.
C'era un fallo di mani, sì.
Però non ho capito,
un fallo di mano
sì, nell'azione precedente,
un fallo di mano,
perché
non è che era fuori gioco assolutamente.
No, infatti, anche se poi rivedendo le immagini c'è un giocatore della Palmese che sta proprio sulla linea di porta, però lui fischia subito, quindi non perché c'è una segnalazione.
Nel contrasto c'è un fallo di mano dell'attaccante, quindi prima del tiro io sono andato in porta.
Ok.
C'è.
Abbiamo detto del calcio di rigore che diceva mani attaccate al corpo, però cioè, il fatto che Aguino non abbia minimamente protestato, no? Anzi abbia chinato il capo, se si rivedono le immagini si vede Aguino e dice purtroppo
è successo
quindi non protesta, presumo che anche lui fosse consapevole di aver commesso fallo. Per quanto riguarda l'altro episodio invece abbiamo detto che in effetti lì hanno ragione, perché sull'espulsione poi di Aguino sul fallo su Dammacco il fallo è del terzino e di Fiele.
L'azione è un po' confusa, erano in due sulla palla, in tre, no? Due difensori e Dammacco, e quindi forse l'arbitro ha visto male,
sì,
in quella circostanza.
Sì.
O forse vedendo bene ha voluto, ripeto, come ho detto prima, compensare l'espulsione di Andai, perché a volte succedono queste cose, no?
Anche se comunque Nardò già, ricordiamo, vinceva 2-0 quando
certo.
questo episodio, perché certo. Poi subito dopo c'è il calcio d'angolo e Gennari fa il 3-0. Quindi,
sì, perché c'è stato il calcio di punizione in quelle circostanze di
Dammacco
stesso, sì.
Quindi questa ipotesi della compensazione, magari se il risultato fosse stato ancora aperto,
per capire quello che in quel momento all'arbitro
penso che
passando per la
sia
destra,
stato semplicemente una topica, ha visto male, insomma, è andato incontro.
Però ci sta pure, no? Perché comunque la Palmese, anche se l'allenatore in seconda dice no, non è perché abbiamo un po' mollato, però secondo me inconsciamente una squadra che ormai si è salvata, no? Dopo quel campionato che hanno fatto, perché erano spacciati praticamente nel girone di andata, il campionato poi chiaramente l'hanno salvato, no? Perché hanno fatto un girone di ritorno strepitoso, Michele, no? Quindi si sono salvati, e quindi anche dal punto di vista psicologico c'è una certa, come dire, flessione della squadra, un certo rilassamento, no? E quindi anche quello secondo me è subentrato nel giocatore della Palmese. Leonardo invece ancora ha i suoi obiettivi, e quindi ha giocato praticamente molto molto bene, nonostante l'inferiorità numerica, credo aver almeno 40 minuti, no? 45 minuti, no?
Sì, diciamo dal 22esimo del primo tempo fino al 23esimo la ripresa, quindi un tempo in 10 uomini,
e non è che si è visto molto, se non per il fatto che nel primo tempo chiaramente Nardò conteneva, ma era logico in 10 il gioco della Palmese.
Sì, intanto ci scrive da casa Walter, secondo lui l'espulsione non di Aquino non è per il fallo su Dammacco, ma per le proteste successive al calcio di punizione assegnato all'arbitro, no? Questa insomma è la sua versione. Quindi naturalmente poi ricordiamo è sempre stata una espulsione per doppia ammonizione, perché al primo cartellino giallo che era stato combinato proprio in occasione del calcio di rigore si è aggiunto questo secondo. Resta da capire se, come dice Walter, per le proteste o come abbiamo pensato inizialmente perché l'arbitro ha scambiato i due giocatori. Purtroppo solo l'arbitro potrebbe dare una risposta a questo quesito. Comunque diciamo c'è anche questa seconda ipotesi, che l'ammonizione possa essere scaturita dalle proteste per il calcio di punizione assegnato, anche se voglio dire mi sembra che sì, forse entra di spalla, però in maniera molto vigorosa, per cui penso che comunque il calcio di punizione ci fosse
ma anche perché Dammacco andava verso la porta, io penso pure anche per quello, no? Cioè, non tanto per il fallo in sé per sé, quanto per il fatto che strategicamente lo avesse commesso, no? Per non farlo andare, diciamo, in porta, forse pure per quello.
Per quanto riguarda l'espulsione di Adai, ieri in tribuna c'era il direttore sportivo della Palmese Dionisio, no? Che diceva due giornate, invece no, l'espulsione che più o meno è simile a quella del calciatore della Rotonda Barile in occasione della partita Nardò Rotonda, cioè più o meno la dinamica del fallo è identica, ha portato ad una squalifica per una giornata, quindi anche Adai sarà squalificato per una giornata, perché non è un contrasto di gioco, c'è stata una certa irruenza, quindi non
anche perché non era capitano,
sì, no, capitano, a parte sì. Voglio dire che poi la storia del capitano è solo in caso di proteste, no? Che si raddoppia. Anche un normale fallo di gioco, anche se viene commesso da un capitano, comporta sempre una squalifica identica a quella che viene combinata agli altri giocatori, quindi ritengo che al 99% la squalifica di Adai sarà per una sola giornata, e che quindi tornerà a disposizione per la gara
bisogna vedere poi il referto dell'arbitro, no, Michele?
Sì, però diciamo il fallo non so come si possa espulsione per gioco violento, per gioco scorretto,
fallo violento,
non so quale sia la definizione. Walter è un grande estimatore del direttore sportivo Dionisio, ci ha mandato un messaggio insomma per sottolineare la stima che nutre nei confronti del DS della Palmese, che ha trascorsi a Brindisi e che tutto sommato diciamo ha fatto bene, no? Spesso ha fatto bene, a parte quell'esperienza poi lì a Taranto che invece è andata male, la coppiata Dionisio di Costanzo, però comunque è un direttore sportivo che in queste categorie si fa valere.
Lo ricordiamo a Brindisi, no? Ha fatto molto bene a Brindisi. è una persona chiaramente navigata in queste categorie, in gamba, sì, in effetti.
E un altro DS navigato che invece ha fallito clamorosamente è Pitino, no? Perché il Barletta da ieri è quasi, lo si può considerare quasi retrocesso direttamente in eccellenza, ed è la grandissima sorpresa di questo campionato, in negativo ovviamente, perché nessuno pensava. Soltanto con gli abbonati hanno un budget più o meno simile a quello del Nardò, penso, no? È davvero strano che una piazza così importante, che può contare su una tifoseria così passionale, numerosa,
ci sono stati e ci sono dei problemi di natura societaria, insomma. Sappiamo benissimo che la piazza è contro il presidente Di Miccoli, e gli striscioni allo stadio ormai sono settimanali contro questo presidente, e quindi quando nascono queste situazioni interne, difficoltà di natura societaria, insomma, poi i risultati poi si riverberano, no? Nei confronti della squadra e dei giocatori, che poi la squadra è stata fondata in un modo, poi smembrata a dicembre, poi hanno, come hai detto tu, preso un nuovo direttore sportivo, un nuovo allenatore, Ciullo, insomma, tante vicissitudini che poi l'hanno portata a questo risultato, purtroppo. E dispiace, perché una piazza come Barletta non merita sicuramente tutto ciò.
Sì, dicevamo, quest'anno sono addirittura tre le squadre pugliesi a rischio retrocessione: Bitonto, Barletta e poi Gallipoli, che ha qualche speranza in più perché con ogni probabilità disputerà almeno i play-out, anche perché voglio dire, a meno che non si fa superare da Barletta e Bitonto all'ultima giornata, anche con una sconfitta a Martina.
Tra l'altro, il Gallipoli costruito con delle risorse veramente esigue, cioè con un budget veramente ridotto, e nonostante ciò, comunque, voglio dire, il loro campionato lo stanno facendo, insomma.
Sì, c'è da dire che ormai arrivando a 41 punti, Gravina, Manfredoni e Fasano, e penso che riusciranno a raggiungere questo obiettivo, saranno salve già domenica prossima, perché c'è proprio Gravina, Manfredonia, quindi occasione ideale perché non si facciano,
certo,
male vicendevolmente.
Pareggio per entrambi. Certo.
Mentre Fasano, che sembrava davvero destinato, addirittura sembrava, no, domenica scorsa pensavamo che il Fasano fosse la candidata numero uno alla retrocessione, 8 sconfitte in 9 partite, poi va a vincere a Barletta.
E quella domenica, è stata svolta, no?
E domenica gli basterà battere la Paganese, ormai già salva, per brindare alla permanenza diretta senza play-out. Insomma, è un campionato che ha riservato sorprese.
Michele, anche lì a dicembre il buon presidente D'Amico ha così ridotto, no? il budget,
insomma,
ma anche soprattutto il monte stipendi, no? Mandando, come stai dicendo tu, via molti giocatori molto in gamba, no?
Bianchini,
quello che è andato a Cerignola, che è forte, insomma, diversi elementi.
Anche giocatori stranieri tipo Ranelus, no? Yodoyaga, insomma, erano giocatori che si vedeva tecnicamente validi, veloci, insomma, anche perché non
sono stati poi rimpiazzati.
Non poteva essere solo colpa del povero Tiozzo, che alla fine ha pagato.
Assolutamente, hanno ridotto chiaramente dal punto di vista economico le potenzialità, e quindi poi gioco forse è chiaro che anche in questo caso hanno arrancato in campionato, no?
Eh sì, noi siamo arrivati a conclusione di questa puntata. Ricordiamo soltanto che ormai l'ultima giornata, diciamo, è ininfluente per quanto riguarda la posizione finale in classifica, perché ormai il Nardò è terzo, però non è ininfluente se torniamo a quel discorso della media punti per una ipotetica.
Se
ripescaggio,
domenica vince il Martina, è chiaro che è un discorso che non si deve nemmeno fare.
Sì,
o
però,
pareggiare,
sì, però comunque vincere con il Santa Maria Cilento consentirebbe di raggiungere quella media punti di 1,91 che consenti, no, che poi,
sì, certo,
voglio dire,
certo,
determina la graduatoria dei ripescaggi.
No, è chiaro, no, dobbiamo andare a vincere anche con un po' di reti di scarto, insomma, cercare di vincerla questa gara, anche perché, come dicevi prima, ma il Santa Maria Cilento ormai è retrocesso, anche se poi in casa vorrà forse, credo io, avere un colpo di orgoglio di coda, no, del campionato. Però il Nardò è molto molto più forte, insomma, non ce n'è chiaramente.
Bene, allora ringraziamo Piero Antonacci con la sua sapienza calcistica, no? Che deriva da tanti anni in cui segue questi campionati, ci ha consentito di parlare del campionato, della giornata, di quella che è stata la stagione dell'Ardò. Magari ci sarà occasione anche di risentirci nelle poche puntate che restano da qui alla fine di questo ciclo di trasmissioni.
Michele, io ringrazio voi e esorto tutti, veramente tutti, a seguire questa squadra non solo domenica nel Cilento, ma soprattutto nel primo scontro di diretta, nel primo spareggio, che sicuramente si giocherà contro l'Andria, senza nessun rancore e rimpianto, perché molti vedo che ancora addirittura pensano al campionato scorso, al campionato perso, perché l'Altamura poi chiaramente l'ha vinto. Niente, dobbiamo pensare a giocarci tutte le carte possibili per questa fine stagione. Quindi ripeto, io invito tutti a venire allo stadio, in modo tale che i ragazzi sentano chiaramente il supporto dei tifosi dei Neretini.
Grazie ancora a Piero Antonacci.
Buonasera a voi.
Ringraziamo anche Gianfranco Esposito, che ha curato la parte tecnica. Un saluto a voi tutti che ci avete ascoltato e buona serata.
Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva, i protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste.